Wesley Salmon, un filosofo della scienza americano scomparso nel 2001, ha proposto una nozione di spiegazione statistica nota come modello di rilevanza statistica. Questa nozione, questo modello rende conto delle intuizioni espresse dai medici in casi come quello del cancro polmonare dei fumatori. Più in generale, rende conto di come dovremmo spiegare eventi rari che accadono raramente. Siamo nella slide 117, dove vedete che una spiegazione statisticamente rilevante, in breve spiegazione SR, d'ora in poi SR vuol dire statisticamente rilevante. Una spiegazione SR del cancro di Giovanni non si basa solo sulla legge S1, già vista, che stabilisce la frequenza relativa del cancro polmonare nei fumatori, ma anche su una legge statistica S2 che indichi la frequenza relativa del cancro polmonare nei non fumatori. Facciamo di nuovo l'esempio, riprendiamo l'esempio del povero Giovanni, uomo sfortunatissimo perché è guarito con gli antibiotici da infezione batterica, adesso si è cuccato anche il cancro polmonare. Bene, supponiamo di accettare, oltre alla legge S1 sopra formulata, anche la seguente legge statistica S2, che vediamo nella slide 118. S2 uguale per definizione l'1% dei non fumatori contraggono il cancro polmonare. Sulla base di S1, di S2 e del fatto che Giovanni era un fumatore, possiamo affermare che questo fatto, che Giovanni sia un fumatore, insieme con le leggi statistiche S1 e S2, spiega il cancro polmonare di Giovanni. Infatti, secondo queste due leggi statistiche, la probabilità statistica, vedete anche qui, è essenziale il concetto di probabilità statistica, intesa come percentuale, frequenza relativa, tratto del mondo. Bene, secondo queste due leggi statistiche, la probabilità statistica di contrarre il cancro è 5 volte maggiore nei fumatori rispetto ai non fumatori. 5 volte maggiore, perché il 5% del cancro, dei cancri tra i fumatori sono 5 volte, è una percentuale 5 volte maggiore dell'1%. Il cancro, o per meglio dire, la frequenza relativa dei cancri tra i fumatori. Ciò significa, per usare un termine usato in statistica e anche da Salmon, che il fumo è statisticamente rilevante per il cancro polmonare. Quindi la circostanza che Giovanni è un fumatore è una buona spiegazione SR del fatto che abbia contratto il cancro, nel senso che il fumo ha notevolmente accresciuto la probabilità che tale evento si verificasse, l'ha accresciuta di 5 volte. E ora dovete consentirmi qualche notazione critica anche su Salmo, non c'è nelle dispense, ma una persona ragionevole ci pensa. Davvero dobbiamo ritenere che tutte le spiegazioni SR siano buone spiegazioni e inoltre spiegazioni che in qualche modo orientano le nostre azioni? Perché è evidente che spiegazioni di questo tipo vengono usate anche per dissuadere la gente dal fumare. Gli dicono, diciamo, i medici, le grandi istituzioni ci dicono: guardate che se fumate il vostro rischio di contrarre il cancro aumenta di 5 volte e si limitano di solito a questa informazione. Raramente troviamo la percentuale di partenza, cioè quanto rischiamo di contrarre il cancro senza fumare. Consideriamo solo due scenari. Nel primo scenario, i non fumatori, purtroppo per loro, cioè praticamente tutti, perché ormai la maggior parte della gente non fuma, i non fumatori contraggono il cancro polmonare nel 20% dei casi. Se tu gli dici: caro Giovanni, se tu fumi aumenti di 5 volte il rischio, dal 20% moltiplicato per 5 si passa al 100%, cioè se fumi hai la certezza di morire di cancro. A queste condizioni nessuno fuma. a meno che uno non voglia sperimentare cosa significa morire di cancro polmonare. Ma supponiamo invece che la percentuale di partenza sia 1 sul miliardo. Un non fumatore sul miliardo contrae cancro. Se fumi, aumenti di 5 volte questa percentuale. Cosa fai? Fumi o non fumi? Le aumenti di 5 volte, sì, ma passi a 5 su 1 miliardo. 5 su 1 miliardo corrisponde alla quasi totale certezza di non morire di cancro polmonare neppure fumando. È più probabile, se guardate le statistiche sulla rete, trovate pure queste, essere colpiti da un meteorite mentre si va al lavoro. Ora, capite che se noi dobbiamo usare le spiegazioni anche come guida per l'azione, il fattore di rischio, il numero di volte in cui un'azione, una pratica di vita cambia le nostre probabilità di ammalarci è importante, ma non è decisivo. Quello che è decisivo resta la probabilità di ammalarsi di cancro se tu fumi, oppure di ammalarsi di un'altra malattia se tu fai un'altra cosa. E qui entriamo naturalmente nell'uso pratico della razionalità scientifica di cui ci siamo occupati per 2 minuti con le slide sulla scienza come attività umana scientificamente organizzata, dove abbiamo visto che tra le applicazioni della scienza non c'è solo la tecnologia o la scienza applicata. Ci sono anche le decisioni razionali, quelle che noi prendiamo sulla base delle conoscenze scientifiche. Amen, nel senso che questa parte sulla spiegazione è, per vostra sfortuna, finita. So che avreste indugiato con me ore, 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 ma siamo arrivati al capitolo 6, che parla di tutt'altro. In realtà il capitolo 6 è un cluster, presenta un cluster di problemi, tutti molto belli, secondo me, nei quali c'è un'interazione, una collaborazione, una relazione tra osservazione e teoria. Sono problemi diversi, ma vediamo come nella scienza osservazione e teoria entrano in gioco e, se per così dire, interagiscono. Qualche chiarimento terminologico preliminare è necessario. La slide 120 è intitolata Ipotesi osservative, ipotesi teoriche, principi ponte. Finora noi abbiamo parlato di leggi scientifiche, di teorie scientifiche, di ipotesi scientifiche e finora ci è andata bene così, ci siamo limitati quasi sempre a esaminare singole enunciati. Questo, non so, tutti i corvi sono neri, non sarà una grande scoperta, una grande teoria, ma la possiamo considerare una semplice teoria ornitologica, diciamo, sui corvi. Abbiamo citato però anche il caso della teoria di Newton e abbiamo detto che dalle sue 4 leggi potevamo dedurre il ritorno della cometa di Halley. Dunque, abbiamo capito, e già sapevamo in realtà, che quando parliamo di teorie scientifiche a volte non parliamo di un singolo enunciato, ma di un insieme di enunciati tra loro connessi. Vediamo come sono questi enunciati, come possono essere e in che modo sono connessi. Allora, vi sono 3 tipi di leggi scientifiche. Le leggi osservative sono il primo tipo, il più semplice. Finora abbiamo fatto quasi solo esempi di questo genere perché comprendono solo termini osservativi, cioè termini che si riferiscono a entità o proprietà osservabili come corvo e nero. Sapete già il senso di quelle virgolette. Devo usarle quando dico che corvo è un termine osservativo. Se non usassi le virgolette, direi che il corvo inteso come uccello fisico, come corpo fisico, è un termine osservativo e il corvo pure si offende se tu gli dici così. Qual è la differenza tra corvo e nero? Il corvo è un'entità, un oggetto. Il nero è una proprietà. Gli oggetti se ne vanno in giro con le loro proprietà attaccate, per così dire. Mentre le proprietà non se ne vanno mai in giro da sole. Puoi avere un corvo che non sia nero, l'avrai dipinto di azzurro, ma tu non ti imbatti mai in una proprietà senza il sottostante oggetto. Non vedi del nero che se ne gira per i fatti suoi senza essere nero di qualcosa? E qua naturalmente potrei fermarmi per quelle 15 lezioni a indagare sulle differenze metafisiche tra i generi di cose, tra i tipi di cose, diciamo riflessioni su come è fatto l'universo là fuori, che qual è l'arredamento dell'universo, ci sono solo entità e proprietà, come pensava Aristotele, oppure anche relazioni, come pensava Leibniz, e così via. Ma noi qua ci fermiamo a una comprensione intuitiva. Le leggi osservative appiccicano, attribuiscono certe proprietà osservabili a certi corpi osservabili. Invece le leggi teoriche comprendono solo termini teorici, cioè termini che si riferiscono a entità e proprietà o proprietà inosservabili come elettrone e lunghezza d'onda. La parola più importante in queste due definizioni è solo. Cioè una legge osservativa ha solo termini osservativi, una legge teorica ha solo termini teorici. Elettroni, lunghezza d'onda. Chi ha mai visto un elettrone? Chi ha mai visto una lunghezza d'onda? E se io dunque dico che il nucleo, i nuclei, tutti i nuclei atomici sono composti da protoni e da neutroni, mi trovo di fronte a una semplice legge teorica formulata in un linguaggio quotidiano, senza formule, ma visto che nessuno ha mai visto e mai vedrà, per motivi che si possono illustrare a lungo, un atomo, un nucleo atomico, un protone, un neutrone, queste leggi qua parlano di entità invisibili, teoriche. Poi qualcuno può dirmi giustamente che l'espressione teorico deriva da teoreo, che vuol dire vedere. Allora perché le entità teoriche si chiamano così, che letteralmente vorrebbe dire entità visibili? Sì, visibili, ma con l'occhio della mente, e quindi non con gli occhi normali. E qua si aprirebbe un excursus di storia della filosofia nel quale certamente non ci andiamo a ficcare. Arriviamo dunque al terzo tipo di legge che è chiamata in vari modi, sono chiamate anche leggi di coordinazione. A me piace principi ponte, vedremo perché. I principi ponte comprendono sia termini teorici sia termini osservativi e sono così chiamati poiché consentono di collegare le leggi teoriche con quelle osservative. Vedremo questo con un esempio. Ma non immediatamente. Adesso introduciamo la nozione di sistema teorico. Notiamo anzitutto, sono sulla slide 122, che il termine teoria può essere usato in due sensi. Per indicare una singola ipotesi o legge scientifica, finora abbiamo fatto quasi sempre così. Oppure per indicare un intero sistema teorico, appunto, costituito da un insieme di ipotesi. Un sistema teorico è un insieme di ipotesi, ma non prese a caso, non affastellate casualmente, ma un insieme di ipotesi che hanno tra loro certe connessioni. Per esempio, parliamo di teoria con riferimento alla meccanica newtoniana oppure alla genetica mendeliana. In genere, i sistemi teorici comprendono leggi osservative, leggi teoriche e principi ponte. L'esempio finalmente arriva. Qui ci occupiamo della spiegazione teorica delle proprietà fenomeniche dei gas. Attenzione, questa spiegazione teorica, ha a che fare con un altro esempio, quello della pentola a pressione, nella quale, la pressione cresceva aumentando la temperatura. Ma lì eravamo sempre sul piano osservativo. Qui ci troviamo di fronte alla spiegazione teorica. La spiegazione teorica è un tipo di spiegazione che non abbiamo considerato nel capitolo sulla spiegazione scientifica, perché in quel capitolo noi ci interessavamo alla spiegazione di singoli eventi problematici, interessanti, di singoli fenomeni. L'explanandum era costituito da un fenomeno, da un fenomeno particolare, per esempio la guarigione di Giovanni. Adesso ci occupiamo della possibilità di spiegare non un singolo fenomeno, ma un'intera legge osservativa. Spiegare un'intera legge osservativa sulla base di un sistema teorico che include anche leggi teoriche e principi ponte. Come si fa? Lo vedremo alla prossima puntata.